Subito la lettera scomparve ed egli guarì. E ammonendolo severamente lo rimandò e gli disse: guarda di non dir niente a nessuno, ma va, presentati al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro. Ma quelli, allontanatosi, cominciò a proclamare, a divulgare il fatto, al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Aiutiamoci quindi a entrare un po' in questo brano, tenendo presente due principi di Lenzio. Il primo l'abbiamo già ricordato la volta scorsa e va sempre bene. Il secondo l'abbiamo già ricordato e lo applichiamo, questo secondo principio, in particolare su questo Vangelo. Il primo, ve lo dicevo già appunto venerdì scorso, è che per leggere bene un brano, per leggere vuol dire per pregarlo, per sentirlo vicino a noi, per comprendere quanto corrisponde alla vita e la vita corrisponde a lui, è sempre importante riuscire a scorgere il mistero della Pasqua. Il mistero della Pasqua, la croce, la resurrezione del Signore Gesù, che è un po' il cuore del Vangelo, è presente in modo esplicito dove il Vangelo parla di Gesù morto e risorto, ma in modo implicito è presente in tutti i brani di Vangelo, e oggi lo vedremo in particolare in questo brano. Ho usato la metafora del cuore, non è una metafora casuale. Il nostro cuore è qua nel centro del petto, ma grazie alla circolazione il nostro cuore di per sé è presente un po' in tutte le parti del corpo. Infatti uno vede anche pulsare la vena al collo, per esempio, perché il cuore è al centro, diciamo, della persona, ma in qualche modo è presente da tutte le parti attraverso il sangue che il cuore ti pompa. Così in qualche modo noi possiamo dire che la Pasqua è il cuore del Vangelo, ma è presente, deve essere presente, ed è importante coglierla in tutte le parti del Vangelo. Oggi lo faremo. Lo faremo facendo una lezione proprio sui due protagonisti principali di questo brano, che sono Gesù e il lebbroso, stando molto attenti alle loro condizioni e anche al loro itinerario. Allora, raccogliamo adesso qualche dato e poi vediamo come tutto si compone in modo molto semplice. Allora, il personaggio che finora conosciamo meglio tra Gesù e lebbroso ovviamente è Gesù. Conosciamo meglio, intendo, riferito finora al primo capitolo del Vangelo di Marco, perché noi è su questo che stiamo lavorando. Ma ricordiamo velocemente, varrebbe da dire, le puntate precedenti. Il capitolo 1 come è fatto? C'è Giovanni Battista che compare sulla scena, poi c'è Gesù che viene battezzato, poi Gesù inizia la sua predicazione, chiama i primi 4 discepoli, entra in sinagoga, scacciano i piccolissima quantità, la caratteristica dei lebbrosi è sempre stata duplice, un tipo di malattia abbastanza orrenda perché è tutta la devastazione del corpo e poi molto infettiva, per cui sia al tempo di Israele sia in tutte le stagioni, abbiamo presente tutte le pagine di Alessandro Manzoni sulla peste, lì è una cosa simile, non era la lepra, era la peste, però il concetto era simile, dove questi malati così gravi venivano o chiusi da qualche parte o cacciati via, anzi dovevano segnalare la loro presenza per evitare il contagio dei sani. Per di più nell'antica mentalità di Israele, anche di questo ne abbiamo parlato tante volte, ne riparleremo, se uno aveva una malattia così grave, in qualche modo la ragione era che era colpa sua. Quindi il lebbroso, oltre a patire questa cosa qui fisica terribile, era letteralmente scomunicato, anche perché colpevole della sua situazione. Nell'Antico Testamento, esattamente nel libro del Levitico, ci sono molte indicazioni che cosa doveva fare il lebbroso. Io ne leggo solamente un pezzettino, siamo al capitolo 13, versetto 45, libro del Levitico, dove si dice: il lebbroso colpito dalla lepra porterà vesti strappate e il capo scoperto, si coprirà la barba e andrà gridando: immondo, immondo, sarà immondo finché avrà la piaga, è immondo. Attenzione, se ne starà solo, abiterà fuori dell'accampamento. È chiaro, non può stare con gli altri, non può stare con gli altri perché li infetta, non può stare con gli altri perché, ripeto, se gli è capitata questa cosa così tremenda, la colpa sarà un po' sua. Questa era la mentalità dell'epoca. Ricordiamo che Gesù combatterà tutta la sua vita contro questa mentalità, perché ci sono persone che invece stanno male che non hanno nessuna colpa, nessuna. Citato mille volte, ma è meglio citarlo una volta in più, una volta di meno, quando Gesù con i suoi discepoli incontra quel famoso cieco nato, sapete la pagina della Quaresima, subito i discepoli: ma è cieco perché ha peccato lui e i suoi genitori? No, nessuno, non c'entra il peccato, né suo né dei suoi genitori. Ci possono essere dei peccati che creano malattia, ma molte volte un professore molto, molto saggio, qualche giorno fa è partecipato alla settimana di aggiornamento dei parroci, faceva notare come noi ce l'avremmo proprio nel sangue questa idea che se uno ha qualcosa è colpa sua, e riferiva questo minuscolo scambio di battute tra il bambino e la mamma. Il bambino dice alla mamma: mamma, ho raffreddore. La mamma dice: e certo, non metti mai la maglia. L'idea è che se uno ha raffreddore è colpa sua. Uno può anche prendere il raffreddore, non è colpa sua. Messo 10 maglioni, pure il raffreddore l'ha preso ugualmente. E invece il lebbroso aveva questa condanna. Allora, definite un po', aveva questa condanna e quindi dov'era il lebbroso prima di incontrare Gesù? Era in un luogo deserto, era fuori dall'accampamento, e osa fare questa cosa infrangendo la legge di andare da Gesù, cioè di andare da un essere umano sano a chiedere aiuto. Infatti dice il Vangelo: allora venne a lui un lebbroso, lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi guarirmi. Attenzione, perché è la prima volta nel Vangelo che troviamo una persona che ha un male che supplica direttamente Gesù. Ricordiamoci, c'era un indemoniato in sinagoga, ma lì è il male che si mette a gridare: cosa sei venuto a fare Gesù, sei venuto a rovinarci? Gesù libera l'indemoniato, ma non c'è un intervento diretto della persona. Poi abbiamo incontrato la suocera di Simone che ha la febbre, ma non è lei che parla, sono gli altri che gli dicono. Questo è il primo, praticamente il primo che prega, è il primo che prega Gesù, che ha bisogno e prega. Questo è anche per noi è già un aiuto, già uno potrebbe fermarsi qui sulla lezione, uno potrebbe non andare avanti e dire ma questo lebbroso ha un bisogno disperato a Gesù, ha un bisogno disperato e cerca Gesù, si butta, bellissimo che usa la voce ma usa anche il corpo, si mette in ginocchio per chiedere aiuto. Uno potrebbe fermarsi qui perché magari capisce di avere un dolore, di avere una fatica, di avere... Tutti hanno presente che il Vangelo che noi abbiamo tra le mani Perché qui Gesù inizia a mettersi nei guai facendo queste cose. E quando leggiamo il Vangelo, e ora in questo brano lo vedremo in modo esplosivo, ricordiamoci che qualunque parola buona, qualunque miracolo, qualunque gesto bello che Gesù fa, lo paga. E qui adesso lo vedremo in un modo completo. Quindi Gesù lo tocca, dice di non dire niente a nessuno, affronteremo poi, adesso stasera non abbiamo tempo, perché nel Vangelo di Marco così tante volte Gesù compie dei miracoli, dice non dire niente a nessuno, ovviamente viene disobbedito, perché come dice il versetto 45, il lebbroso allontanandosi comincia a proclamare e divulgare a tutti quello che gli è successo. Lo perdoniamo anche quando ti capita una cosa meravigliosa, come fai a stare zitto? Vi confesso però che quando leggo questi pezzi di Vangelo ho un po' un sorriso, ragione per pensare alla nostra povertà, la vostra povertà, la mia povertà, la povertà dei tempi che viviamo. Mi viene sempre un po' un sorriso pensando alla nostra situazione contemporanea di Chiesa, no? Gesù dà sempre questo comando, non dire niente a nessuno e tutti parlano di lui. Noi in Chiesa continuiamo a dire, dobbiamo dire a tutti che c'è Gesù, che Gesù è risorto, abbiamo fatto le missioni l'anno scorso, per diventare tutti missionari, e poi facciamo una fatica incredibile. È esattamente contraria, interessante. Però, per carità, Gesù è Gesù, i tempi, i primi tempi apostolici sono i primi, i nostri sono i nostri, però questa è da dentro com'è, è riflessione.
Può portare i pesi di un altro,
si commuovono di fronte alla croce perché intuiscono questa cosa, come uno che ha uno zaino e non ce la fa più a portarlo, un altro gli dice: sei stanco, te lo porto io, grazie, tanto l'altro ne porta due. Non c'è prestigio, non c'è magia, è tutta una cosa serissima, molto concreta. Vedete, qui è implicita, poi sulla croce diventerà esplicita. Qui c'è Gesù, è interessante il versetto, dov'è che è? Mosso con passione, ecco, il versetto 41. Gesù, mosso con passione, stese una mano. Versetto 41. C'è un certo punto che Gesù ne stenderà due di mani. Stese la mano. Una, adesso. Ci sarà un giorno che ne stende due. Poi ne stenderà anche tre, no, ne bastano due. Non si può più di due, anche per Gesù. Questo è un brano tutto che ha in controluce la croce di Gesù. Ma, e questa la faccio provare a voi, ha in controluce, però vi do un'indicazione, proprio sul finale, anche già un po' di resurrezione. Guardate come finisce l'ultimo versetto, proprio le ultime parole del versetto 45. Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma se ne stava fuori, in luoghi deserti, e venivano lui da ogni parte. C'è di nuovo un movimento. Allora, io vi ho detto prima, Gesù è in città, il lebbroso è in deserto, si incontrano, il lebbroso va nel deserto, scusate, il lebbroso va nella città, Gesù va nel deserto, e della dinamica della croce, c'è cioè anche le braccia in croce in questo momento, quindi. Però c'è un altro movimento ancora, di resurrezione, c'è un altro movimento di persone, che siamo un po' anche noi, e che usciranno dalla città e andranno nel deserto perché Gesù è lì, e quindi la croce inizia a fruttificare come resurrezione, chiama altre persone. Se volete, in queste ultime righe c'è già tutto il libro degli Atti degli Apostoli. Gesù che è morto, è risorto, e poi c'è tutto un movimento degli apostoli, di tutti. Venivano a lui da ogni parte. Quando sarò innalzato, attirerò tutti a me. Vangelo di Giovanni. Ora la parte più importante, che è la preghiera. Tra l'altro, a proposito della preghiera, un avviso tecnico. Dopo per il rosario, ci fermiamo qui in cappella per il rosario. La messa sarà in chiesa grande, ci sarà Don Claudio, io ho celebrato stamattina perché è la benedizione con le candele di San Biagio, che ha bisogno di spazio grande. Ma il rosario è qui perché la chiesa, ci sono i bambini, catechismo, per prepararsi per la memoria del battesimo, quindi a vedere il battistero, eccetera, quindi il rosario più tranquillamente detto qua. Prima del rosario abbiamo questo quarto d'ora, 20 minuti, invece di tempo di preghiera silenzioso, che come dico sempre è il momento più importante. Ciascuno sceglie il punto di Vangelo che più gli è vicino, che più lo aiuta a pregare, e stia su quello. Chieda se ha bisogno, ringrazi se sta vivendo un momento bello, si commuova per Gesù se questo fatto che lui inizia ad andare in croce per noi lo tocca, chieda la sua grazia se invece gli sembra di rimanere freddo, perché uno può anche pregare dicendo: Signore, faccio fatica a pregare, aiutami tu. È una preghiera splendida. E tutto quello che lo Spirito vi